E così è arrivato anche il mio momento, è arrivato il momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto anche oggi. Speriamo di passare insieme una bella settimana. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro profetico di Michea nell'Antico Testamento. Oggi proseguiamo con il capitolo 5. Vi ricordo che i primi tre capitoli erano di giudizio. Abbiamo visto il cordoglio di Michea per il peccato del suo popolo. Abbiamo poi constatato che l'impurità causa la distruzione. E come Israele ha gridato al Signore, che però non ha risposto. Nonostante tutto, vi è però sempre un resto che sussiste. E questo capitolo continua il soggetto iniziato nel capitolo 4, profetizzare la gloria futura a motivo delle promesse passate. Nel capitolo 4 abbiamo visto le profezie riguardo agli ultimi giorni, ora vedremo le profezie riguardo alla prima venuta di Cristo. Giungiamo ora a un bellissimo versetto che è in contrasto con tutto ciò che abbiamo considerato fino ad ora. Questo versetto fa parte della storia del Natale, e se voi non ascoltate questo nel periodo natalizio, forse vi sembrerà un momento non adatto, però possiamo essere quasi certi che Gesù non nacque il 25 di dicembre. Questo giorno fu scelto per cercare di identificare la sua nascita con il solstizio dell'inverno, ma è molto più probabile che egli nacque in primavera, perché in dicembre i pastori non sarebbero stati fuori sui prati delle colline con le loro pecore. Le pecore stavano al riparo nelle caverne, che sono localizzate in quell'area. Attorno al 532 a.C. fu fatto un calendario che è un ragionevole facsimile del calendario che abbiamo oggi. Fu fatto con un numero sbagliato di giorni dell'anno, e questa è la ragione per la quale ogni 4 anni abbiamo un anno bisestile. Nel 1752 il calendario saltò avanti di 11 giorni. Per questa ragione una persona non può essere sicura che Gesù Cristo nacque il 25 dicembre, anche se altre circostanze lo fanno pensare. Non è importante il giorno esatto della nascita di Gesù, è importante che Cristo nacque a Betlemme. Questo è un fatto storico, questo fatto è stato autenticato dalla storia. Ma leggiamo il versetto 1 di Michea, capitolo 5. «Ma da te, o Betlemme, frata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni». Analizziamolo per bene questo versetto. Ma è una piccola congiunzione che presenta l'altra parte della medaglia. Nonostante il principe sia stato colpito sulla guancia con la verga, c'è un ma. Ma da te, o Betlemme, Efrata. Nonostante ciò che era capitato a Sedechia e alla linea di Davide, che andò in cattività e alla fine ritornò al paese di Israele come contadino, quello della linea di Davide sta per venire. Ma da te, o Betlemme, Efrata. Visto che vi erano due Betlemme, la parola Efrata, che significa feconda, è aggiunta per distinguerla. Michea nomina il posto dove Cristo nacque, pensate, 700 anni prima che poi vi nascesse. Dopo 700 anni, con così tanti eventi che erano successi, vi erano poche probabilità che uno della linea di Davide potesse nascere a Betlemme. Era quasi interamente fuori questione. Le probabilità erano contrarie. Nessun membro della famiglia di Davide viveva più a Betlemme. Si erano sparpagliati. La dispersione li aveva allontanati dal loro paese. Vi era una famiglia della linea di Davide che viveva a Nazareth. Nonostante questo, Betlemme doveva essere il luogo nel quale sarebbe nato il figlio di Dio, secondo Michea. Questa profezia scritta era la sola base sulla quale si basarono gli scribi per mandare i saggi a Betlemme. Gli scribi citarono dalle profezie di Michea perché credevano che era il luogo dove sarebbe nato, anche se non credevano che si sarebbe adempiuto in quel periodo. Le circostanze che portarono alla nascita di Gesù a Betlemme sono così familiari a noi che forse non ci accorgiamo quanto sono notevoli. Il racconto del Vangelo di Luca ci dà qualche dettaglio. Cesare Augusto firmò il decreto per il censimento che portò Maria fuori da Nazareth. Se quel piccolo asino sul quale Maria cavalcò, avesse inciampato e Maria fosse caduta, Gesù probabilmente sarebbe nato da qualche altra parte lungo il tragitto. Ma dico questo con molta cautela. Il piccolo asino non poteva inciampare, almeno non in modo da procurare un anticipo al parto, perché 700 anni prima Michea aveva scritto che Gesù sarebbe nato a Betlemme. Il piccolo asino la portò là, come previsto. Era stato pianificato dall'eternità. Fu più preciso e puntuale di quanto un qualunque jet dei nostri tempi lo potrebbe essere. Da te mi uscirà colui. La parola mi indica che questo colui stava venendo per fare la volontà del Padre, per adempiere il suo piano. le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. La sua nascita, la sua incarnazione, ha a che fare con la sua umanità. Egli si vestì di umanità quando venne a Betlemme, ma egli esisteva prima della sua nascita. Isaia, contemporaneo di Michea, precisa questo. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo chiamerà Emanuele. Isaia 7, versetto 14. Ha da dire anche di più su questo figlio che deve venire. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Isaia 9, versetto 5. Quando Isaia dice «ci», non pensava all'Italia. Era Israele che aveva in mente. Un bambino ci è nato. Questa è la sua umanità. Un figlio ci è dato, non nato, perché parla della sua divinità. Il bambino è nato a Betlemme. Il figlio, invece, proveniva dai giorni eterni. Il salmista parla di questo. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Salmo 90, versetto 2. La lingua ebraica esprime questo in modo molto poetico. Dal punto che svanisce nel passato, fino al punto che svanisce nel futuro, così sei tu, o Dio. Fino a quanto riesci ad andare indietro con il tuo pensiero, così è Dio. Egli uscì dall'eternità, Egli è l'eterno Dio. In Proverbi 8, al versetto 23, troviamo detto, «Fui stabilito fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse». Stabilito. In questo versetto significa consacrato, e potrebbe essere letto in tal modo, «Fui consacrato fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse». I prossimi due versetti dicono, «Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline». Proverbi 8, versetto 24 e 25. Prima che ci fosse una qualche creazione, egli era Dio. Nonostante questo, venne nella creazione, nel momento predisposto, in un piccolo paese, lontano dalla strada principale, a Betlemme. Il Signore Gesù disse, «Sono proceduto dal Padre, e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo, e vado al Padre». Giovanni 16, versetto 28. Le sue apparizioni sono antiche. Egli è il Dio eterno. Egli disse ai farisei, prima che Abramo fosse nato, «Io sono». Cristo apparve molte volte nel Vecchio Testamento. Andate indietro nella creazione. In Giovanni 1, al versetto 3, leggiamo riferito a Cristo. «Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta». Lei, qui, è riferito alla parola che è Cristo. Egli era il Creatore. In Colossesi 1, versetto 16, leggiamo questo del Signore, questo concetto, «poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui». Nel giardino di Eden, Egli era la voce di Dio che camminava nel giardino, nel fresco del giorno. Egli era il modo in cui Dio agiva, Egli era la parola di Dio. Egli era il mezzo di comunicazione di Dio con l'uomo. Lo troviamo alla ricerca dell'uomo in tutto l'Antico Testamento. Egli apparve a Mosè nel cespuglio che bruciava. Disse, «Sono venuto per liberarti». Egli era il liberatore. Vedete, ciò che dice Michea, ciò che dice qui, ha un significato grande. Anche se era nato a Betlemme circa 2000 anni fa, egli proveniva da lontano, dall'eternità. Abbiamo già considerato la sua incarnazione, ma ora vogliamo nuovamente guardare alla sua incarnazione, alla sua umanità. Quando Dio venne a Betlemme, ricevette qualcosa che non aveva avuto mai prima, e questo era il nome di Gesù. Ricevette forma umana, un corpo, e Gesù era il suo nome umano. Egli era l'Eterno. Questo era il nome di Deità. Egli è Gesù ora, ed Egli è un Salvatore. Egli venne da Betlemme per salvare. Ricorda gli angeli, dissero i pastori, «Oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore». L'Evangelo di Matteo al capitolo 1, versetto 23, dice, «La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi». Ma il suo nome doveva essere Gesù. Non può essere Gesù se non è Emanuele, che significa Dio con noi. Deve essere un uomo a prendere il nostro posto, per essere il nostro rappresentante, per morire una morte sostitutiva. Nei libri dei profeti vi sono molte predizioni sulla venuta del Messia che non hanno nessun senso e che sembrano addirittura contraddirsi l'un l'altra. Come possono tutte avverarsi? Anche se Betlemme era designata come luogo di nascita di Gesù, ci viene detto che connessa con la sua nascita vi sarà un pianto a Rama, un luogo a nord di Betlemme. Inoltre, egli verrà chiamato fuori dall'Egitto e sarà chiamato il Nazareno. Sembra veramente impossibile che tutte queste profezie siano vere. Come possono avvenire tutte queste cose al momento giusto? Bene, Matteo ci dà un resoconto, senza nessuna tensione sulle circostanze. Tutte queste cose avvengono normalmente, naturalmente. Lasciatemi cambiare questo in supernaturalmente. Concedetemi questo termine. Dio era al di sopra di tutte le cose e le stava governando. Come potete vedere, Michea 5 al versetto 1, e il contenuto è davvero notevole. Siamo rimasti solo alla superficie di esso. Ora veniamo all'intervallo che avviene tra il tempo del rifiuto di Cristo e il tempo del suo ritorno come re di questa terra. Leggiamo i versetti 2 e 3 di Michea capitolo 5. Perciò egli li darà in mano ai loro nemici, fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà, e il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figli di Israele. Egli starà e pascolerà il suo gregge con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio, e quelli abiteranno in pace, perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra. Potreste pensare che il versetto 2 si riferisca ancora alla nascita di Cristo. Beh, è vero che parla del travaglio di Maria, ma non potete leggere questo versetto senza realizzare che si riferisce anche alla nazione di Israele. Parla non solo della loro dispersione mondiale, essi furono dispersi dal giudizio di Dio, ma del loro travaglio. Il periodo della grande tribolazione è il travaglio attraverso il quale la nazione deve passare. E il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figli di Israele. I giudei saranno raccolti dalla loro dispersione mondiale. Il Signore Gesù è descritto come un pastore che nutre il suo gregge. Egli è il pastore della Chiesa ed egli è anche il pastore della nazione di Israele. Colui che nacque a Betlemme, colui che fu rigettato, nutrirà il suo gregge. Non posso pensare a niente che possa descriverlo in maniera più meravigliosa della figura del pastore. Parla della sua cura, della sua protezione, della sua salvezza. Egli è il buon pastore che darà la sua vita per le sue pecore, come detto nel Salmo 22, ed egli è il pastore capo che verrà in gloria, Salmo 24. Tutto il suo ministero è portato avanti come pastore, un pastore che porta la pace, dicono i versetti 4 e 5 di Michea, capitolo 5. Sarà lui che porterà la pace. Quando l'Assiro verrà nel nostro paese e metterà piede nei nostri palazzi, noi gli opporremo 7 pastori e 8 principi del popolo. Essi governeranno il paese dell'Assiro con la spada e la terra di Nimrod nelle sue proprie città. Egli ci libererà dall'Assiro quando questi verrà nel nostro paese e metterà piede nei nostri confini. L'Assiro, come nelle profezie di Isaia, parla dei nemici che verranno contro la nazione di Israele negli ultimi giorni. Ai giorni di Michea l'Assiro era brutale ed egli portò il regno del nord in cattività. Noi gli opporremo 7 pastori e 8 principi del popolo. I due numeri, 7 e 8, sembra che denotino il fatto della pienezza e che Dio provvederà adeguatamente per loro. Questi due numeri, pertanto, portano questo significato in altre circostanze, come nei Proverbi o in Ecclesiaste. Essi governeranno il paese dell'Assiro con la spada. Continua la predizione degli ultimi giorni. L'Assiro rappresenta la confederazione di nazioni che verranno contro Israele alla fine del periodo della tribolazione. Israele, fortificata dal pastore, non solo respingerà l'attacco, ma porterà la battaglia nel territorio del nemico. È interessante vedere come Michea presenta in modo completo Cristo. Prima, come colui che è nato da Betlemme. Quando nacque sulla terra venne in umiltà. Dobbiamo notare che egli si umiliò in Filippesi 2, versetti 3 sino al 5, leggiamo: «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce». Noi non ci umiliamo. Certe volte noi umiliamo altri, ma Cristo umiliò se stesso. Vi fu uno svuotamento della parte di Cristo. Di cosa si svuotò Cristo? Non della sua deità. Quel piccolo neonato reclinato sul seno di sua madre, così indifeso, avrebbe potuto far fuori l'universo intero. Egli è il vero Dio, il vero uomo, ma egli limitò se stesso. Questa limitazione la scelse di propria volontà. Noi non ci limitiamo di nostra propria volontà. In effetti ci espandiamo, siamo aggressivi, vogliamo vincere, vogliamo essere all'apice. Egli è egoista ed egocentrico, ma Gesù Cristo è il pastore. Egli non nacque in una città regale o in una capitale, ma nella insignificante città di Betlemme, in una stalla. Questo non è il posto giusto per la nascita di un re. Quando Cristo venne sulla terra, egli si spogliò della sua gloria. Come seconda cosa, Michea indica che egli è l'Eterno, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Terzo, Michea lo dipinge come il pastore che venne per morire per le sue pecore e per prendersi cura dei suoi. E infine, quando verrà di nuovo, egli sarà il pastore capo, che viene con potenza, con maestà, con gloria per liberare i suoi. Torniamo a prendere in considerazione questo resto, la parte fedele a Dio, versetti dal 6 all'8 di Michea, capitolo 5. Il resto di Giacobbe sarà fra le nazioni, in mezzo a molti popoli, come rugiada che viene dal Signore, come una pioggia sull'erba, che non aspettano ordine d'uomo e non dipendono dai figli degli uomini. Il resto di Giacobbe sarà fra le nazioni, in mezzo a molti popoli, come un leone tra gli animali della foresta, come un leoncello fra le greggi di pecore, che quando passa calpesta e sbrana, e nessuno può liberare. Si alzi la tua mano sopra i tuoi avversari, e tutti i tuoi nemici siano sterminati. La rugiada e la pioggia si riferiscono alla benedizione che gli israeliti saranno tra le nazioni. Sarà un popolo forte. Nonostante tutto, questo certamente non dipinge il popolo di Israele ai nostri giorni. Israele è stata in una posizione precaria per molti anni, ma Dio promette che in futuro, quando Israele ubbidirà al Signore, sarà in comunione con Lui, egli farà di loro il capo delle nazioni, non la coda. Deuteronomio 28, versetto 13 e 14 dice: «Il Signore ti metterà alla testa e non alla coda. Sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbidirai ai comandamenti del Signore, tu Dio, che oggi ti do, perché tu li osservi e li metta in pratica. E se non devierai né a destra né a sinistra, d'alcuna delle cose che oggi vi comando, per andare dietro ad altri dei e per servirli». In quel giorno Dio gli darà la vittoria sopra i nemici. Poi Michea prosegue ai versetti dal 9 al 14 che concludono il capitolo 5. «Quel giorno, dice il Signore, io sterminerò i tuoi cavalli in mezzo a te e distruggerò i tuoi carri. Annienterò le città del tuo paese e abbatterò tutte le tue fortezze. Eliminerò dalla tua mano i sortilegi e tu non avrai più indovini. Frantumerò in mezzo a te le tue immagini scolpite, le tue statue, e tu non ti prosterai più davanti all'opera delle tue mani. Eliminerò dalla tua mano i sortilegi, e tu non avrai più indovini. Frantumerò in mezzo a te le tue immagini scolpite e le tue statue, e tu non ti prosterai più davanti all'opera delle tue mani». Ora, Michea vuole assicurarsi che voi realizzate che questo avverrà in quel giorno, che è ancora nel futuro. Questo significa che Dio rimuoverà tutte le cose sulle quali Israele si è appoggiata come sostegno: cavalli, carrozze, città fortificate. Non gli serviranno più, poiché il Messia porterà la pace sulla terra. Eliminerà l'idolatria e la falsa religione. Essi adoreranno solo il Dio vivente e vero. Il Messia porterà benedizione e pace al resto di Israele, e il resto delle altre nazioni del mondo si volgeranno a Lui. Ma Egli farà vendetta, con ira e furore, delle nazioni che non avranno dato ascolto. E questo si riferisce, secondo me, al periodo della grande tribolazione. Bene, per quanto mi riguarda oggi mi fermo, voglio ringraziarvi per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani, alla stessa ora, per continuare a parlare di questo libro di Michea. Appuntamento a domani allora, ciao.